di sera.
Almeno 27 morti e decine di dispersi, tra di loro una ventina di bambine, è il bilancio provvisorio delle inondazioni in Texas. Tra poco faremo il punto della situazione con il nostro collaboratore dagli Stati Uniti. Ben ritrovate e ben ritrovati a 6 di sera, io sono John Robbiani. Momenti di grande apprensione dunque in Texas, dove i temporali hanno colpito un'area in cui era presente un campo estivo per ragazze, dove c'erano 750 partecipanti, di una ventina di loro non si hanno più notizie. E a proposito di nubifragi, torneremo in Val Bavona, lo faremo con un reportage a poco più di un anno dalla tragedia che ha devastato il nucleo di Fontana. Ci siamo stati stamattina e abbiamo incontrato diverse persone che hanno casa nella valle e che si sono riunite per discutere la ricostruzione. Ci occuperemo anche dell'acquisto da parte dell'esercito svizzero dei caccia F-35 e dei droni israeliani ADS-15, due acquisti che dividono, ed è un eufemismo, la politica. Spazio poi all'effetto dei dazi sull'industria statunitense del caffè. Lo faremo con un reportage da Seattle, città natale del colosso Starbucks, e al controverso concerto previsto stasera a Zagabria di un cantante accusato di essere filo nazista. Andremo poi in Grecia, dove 10 anni fa il popolo disse no al pacchetto di austerità imposto dalla Troica, e nell'Alto Ticino, dove è iniziata la festa cantonale di tiro.
Ogni anno in Svizzera ci sono 2, 3, 4, non di più, tiri cantonali dove tutti i tiratori della Svizzera possono iscriversi, e quest'anno l'Alto Ticino fa il suo tiro cantonale, che effettivamente arriva a tanta gente in tutta la Svizzera.
La voce di Demetrio Casoli, presidente della società tiratori biaschesi. Allora, tutto è pronto, possiamo iniziare. Apriamo questa edizione di 6 di sera concentrandoci sull'inondazione in Texas, dove sono proseguite per tutta la notte le ricerche di una ventina di ragazze disperse dopo l'improvvisa esondazione dei fiumi. Oltre alle ragazze che partecipavano ad un campo estivo, risultano disperse altre persone, non si sa al momento quante. I morti accertati sono 27. Noi siamo collegati con il nostro collaboratore Cristiano Valli. Cristiano, dove ti trovi in questo momento e quali sono gli aggiornamenti?
Mi trovo a Ingram, nel Texas centro-occidentale, pochi chilometri a est di Kerryville, il centro più colpito dalla violenza dell'esondazione. Ingram è stata designata come centro di ricongiungimento, e qui che mano a mano che le strade tornano percorribili arriva chi si è messo in salvo per tempo. Qui è dove atterrano gli elicotteri dei soccorsi, che sono quasi interamente aerei per il gran numero di cavi elettrici a terra che rendono spostarsi altrimenti troppo pericoloso. Quasi ogni ora nella palestra della scuola superiore un bollettino ormai tragicamente ripetitivo. Non si è ancora riusciti a localizzare il punto dove le ragazze disperse si potrebbero trovare o dove altri sopravvissuti hanno trovato rifugio. Frasi che cercano di nascondere l'evidenza che la morfologia della valle del fiume Guadalupe è cambiata drasticamente in poche ore. Mancano del tutto i punti di riferimento necessari ai soccorsi. Mano a mano che arrivano i sopravvissuti, centinaia di ragazzini e ragazzine qui per le scuole estive, ci si rende anche conto di quanto il bilancio avrebbe potuto essere peggiore. Le inondazioni improvvise sono un fenomeno tipico delle aree desertiche, hanno luogo quando il terreno non ha tempo di assorbire la pioggia. Chi si è salvato si è trovato a monte di quello che di fatto è stato un gigantesco imbuto, il cui centro era Kerryville, dove giovedì notte le acque hanno superato di 15 metri il livello consueto.
Cristiano Valli in diretta dal Texas di Stati Uniti. Tra l'altro parleremo anche tra poco con un reportage da Seattle. Intanto spostiamoci in Ticino, perché questi sono giorni importanti e densi di appuntamenti per la Valle Maggia. A poco più di un anno dalla devastante alluvione che ha sconvolto la Valle Bavona e la Lavizzara, Nicola Luent, in cima alle priorità ci sono o sembrano esserci lavori, progetti e pianificazione territoriale?
Sì, e sono appuntamenti di rilievo, quelli a cui facevi riferimento, operativi ma anche simbolici. Lunedì infatti verrà posata la prima pietra del futuro ponte di Visletto, vicino a Cevio. Ponte, lo ricorderete, spazzato via dalla furia delle acque che provocò anche l'isolamento per qualche tempo della parte superiore della valle. Martedì, altro appuntamento importante, la serata pubblica nella quale il Cantone, e questo in collaborazione con il Comune di Cevio, presenterà il nuovo piano delle zone di pericolo che riguardano i riali laterali della Valle Bavona, fra i quali il riale Larechia. Da qui, da questa valle, era scivolato giù l'enorme masso che domina oggi il fondovalle. Sappiamo che nelle ultime ore alcuni proprietari della zona disastrata hanno ricevuto una lettera nella quale si dice chiaro e tondo che la proprietà, insomma, è in zona rossa, il che dovrebbe significare per loro che non sarà possibile ricostruire lì nello stesso punto.
Nicola, oggi tu eri lì fra le località di Fontana, Bosco e Mondada, le più colpite. Morirono infatti 5 persone.
Esatto, e benché siano passati più di 12 mesi da quel disastro, i segni, le cicatrici sul territorio sono ancora ben presenti. I massi sono ovunque in quella zona, in primis c'è quello enorme già evocato, lo chiamano il boccione. Segni visibili sì, ma anche è percepibile la voglia di rilanciarsi, di immaginare il futuro. Oggi ha avuto luogo infatti il secondo laboratorio partecipativo per la ricucitura del paesaggio fra Fontana, Bosco e Mondada. In pratica è un momento di incontro e di discussione fra la gente del posto, spesso proprietari, che possono dunque avanzare delle proposte. Fra i coordinatori c'è Marcello Martinoni.
Le persone che partecipano sono molto attive, sono proprio interessate, vogliono poter esprimere la loro opinione, sono anche preoccupate per quello che succederà e in qualche modo hanno colto il senso dell'esercizio, che è quello di definire, prima che arrivino i professionisti, alcuni punti fermi o alcuni punti importanti.
A settembre si farà la sintesi di quanto emerso e da lì il dossier e le proposte passeranno nelle mani della direzione di progetto.
E allora sentiamo le voci che hai raccolto oggi, lo ribadisco, nella zona fra Fontana, Bosco e Mondada.
Questo è il secondo laboratorio, l'abbiamo voluto fare qui proprio per vedere con mano i posti e anche approfondire le discussioni.
Sì, che... è il boccione più impressionante del sito. Durante l'ultimo laboratorio si è escluso su tutta la linea la possibilità in futuro di fare del boulder.
Allora c'è qualcuno che è per.
Ma perché no? È bellissimo da scalare, è la prima cosa che mi viene in mente che si potrebbe fare.
Il bouldering è una fonte di turismo importante.
Allora, qualcuno che non lo vede tanto invece, prego.
No, appunto, perché a parte che ci sarebbe il turismo di massa, veramente ci sarebbero tante persone, posteggi, chi sarebbe sempre pieno. Poi sì, lo piazzi, però ci sarà sempre qualcuno, è a rischio, è pericoloso anche. Poi noi abbiamo la casa.
La volta scorsa è emerso anche che potrebbe essere un oggetto simbolo legato alla memoria, insomma.
Personalmente metto l'accento su tre aspetti. Uno, la cappella degli australiani. Secondo, questo enorme masso che è proprio vicino a noi. E il terzo punto strategico per me è il ponte del Chial, che era forse, dopo la cascata di Foroglio, il monumento più visto e fotografato della Val Bavona.
Il suo nome?
Pietro Martini, del Patriziato di Cavernio.
Mi chiamo D'Alessio Eugenio, rappresento i terrieri della terra di Fontana.
Ecco, questo processo partecipativo sarà utile?
Ma io spero, però ci sono troppe leggi, questo è un interesse dove c'è anche la Confederazione, quindi... La mia paura è che le leggi scavalchino i lavori che facciamo oggi o l'interesse che c'è oggi.
Possiamo dire la nostra, e secondo me è quasi una cosa più terapeutica che forse sì, che ha dei risultati, però spero forse ha dei risultati buoni, e meglio così allora.
Personalmente sono molto soddisfatto di questo approccio che hanno avuto le autorità.
Duska Schindler, io sono capo di Castero Edilizia e Approvvigionamento Idrico, faccio anche parte della direzione di progetto del progetto di ricucitura Fontana Bosco Mondada.
Sentire la popolazione in un processo di condivisione, quanto può essere davvero utile e concreto anche?
Essenziale questo esercizio che stiamo facendo oggi. Evidentemente gli spunti non potranno essere presi a uno, però saranno consegnati ai progettisti che dovranno tenerne conto. Io penso sia estremamente utile per non avere, diciamo, un progetto calato dall'alto, ma un progetto creato con la nostra gente, creato con noi.
Lei segnalava appunto questa serata martedì quando verrà presentata la carta dei pericoli.
Sì, i proprietari di fondi che saranno in zona, chiamiamola zona rossa, sono stati avvisati per iscritto in questi giorni. Si vedrà cosa adesso non può più essere ricostruito, più che altro. Poi bisognerà lavorare con i progettisti per creare queste protezioni, questo vallo che si può immaginare dovrà essere fatto, così potremo in qualche modo intervenire, ma sui piani di protezione mica tanto.
Era un reportage dalla Val Bavona di Nicola Luent. Emergono altri problemi nella fornitura di armamenti dell'esercito svizzero. È noto, il Dipartimento della Difesa sta valutando la possibilità di ritirarsi dall'accordo per i 6 droni da ricognizione acquistati da Israele, una notizia che non sorprende del tutto Pierre-Alain Fridé, il consigliere nazionale socialista, membro della Commissione della Politica di Sicurezza, aveva già evidenziato il problema 3 anni fa. Fridé è anche l'autore di un libro sugli F-35, gli aerei da combattimento americani, che potrebbero costare oltre 1 miliardo in più del previsto. Lo ha raggiunto al telefono Paola Latorre.
Questo progetto è stato complicato fin dall'inizio. I droni avevano un compito preciso: sorvegliare le frontiere e cercare le persone disperse. Cose apparentemente semplici. Altri paesi erano in corsa all'epoca, ma Arma Suisse sembra subire il fascino di Israele e anche degli Stati Uniti. Ha scelto questi droni, ma bisognava adattarli alla Svizzera, risolvere il problema del freddo e renderli capaci di evitare altri velivoli. Si ha l'impressione che Arma Suisse negli ultimi 10 anni sia stata totalmente incompetente e incapace di risolvere questi problemi.
Pensa che il progetto debba essere annullato?
Sono stupito che si possano buttare 300 milioni dalla finestra. Quali sono le condizioni del contratto? Lo ignoro. Seguiremo il dossier da vicino. Ho poca fiducia in Arma Suisse, ritengo che siano spesso dei dilettanti, come è emerso anche con i dossier degli F-35, con i droni, ma anche con altri progetti. È molto deludente.
Lei ha scritto un libro proprio sulla scelta dell'aereo da combattimento. Perché?
Ho scritto il libro perché non ho mai capito la scelta di un aereo che non è l'ideale per la polizia aerea, che è ciò che serve alla Svizzera. Poco dopo la decisione del Consiglio federale di acquistare gli F-35, ho saputo che lo stesso era stato praticamente obbligato dall'Ufficio federale di giustizia a fare questa scelta. Una cosa che mi ha stupito e che ha dato origine alla mia inchiesta.
E cosa ha concluso con la sua inchiesta?
Il dossier sembrava molto chiaro e favorevole all'F-35. Ho avuto l'impressione che qualcuno volesse a tutti i costi che venisse scelto quel jet e ho avuto dei contatti segreti con persone che me l'hanno confermato. Da allora lo sto dicendo, ma nessuno fino ad ora ha voluto ascoltare. Adesso, con la questione del prezzo fisso, che invece è flessibile, la porta si sta aprendo.
A tal proposito, sembra che tutti lo sapessero tranne Arma Suisse. Incompetenza o ingenuità?
No, penso che sia stata una strategia per fare pressione sul governo e avere un prezzo chiaramente più basso. Per me queste persone volevano l'F-35 e hanno fatto il necessario.
Ma perché?
Una fascinazione, Top Gun, è chiaro. Le persone persone di Arma Suisse dall'inizio hanno detto che volevano questo aereo. Ho delle testimonianze segrete in questo senso di gente all'interno e le sorprese non sono ancora finite. Per esempio, bisognerà cambiare il motore degli aerei a nostre spese. La saga dei droni e degli F-35 non è finita e ci saranno ancora delle brutte sorprese.
Questo è il parere del consigliere nazionale Pierre Alain Fride. Cambiamo tema ora e concentriamoci sui rapporti tra Europa e Stati Uniti, perché sono alle battute finali i negoziati tra Bruxelles e Washington per trovare un accordo sui dazi. L'Unione Europea sperava di evitarli, ma ormai sembra disposta ad accettare un prelievo generale sulla falsariga dell'accordo già siglato dagli Stati Uniti con il Regno Unito. Facciamo dunque il punto da Bruxelles con il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
Reduce dalla sua ultima trasferta a Washington, il commissario europeo per il commercio, Maroš Šefčovič, ha aggiornato nel pomeriggio di venerdì gli ambasciatori dei 27. Lo stato dell'arte è materia riservata a loro, non ci sono comunicazioni pubbliche. C'è però un indizio, un post dello stesso Šefčovič che lo ritrae mentre stringe la mano a Jamison Greer, il rappresentante al commercio americano. Entrambi paiono sorridenti, guardandosi dritti negli occhi.
You might have noted that as well as the tweet, the photo of Commissioner Šefčovič was in with his American counterpart, they were both smiling, so maybe we can take that as a positive sign.
Un segnale positivo dunque, secondo Olof Gill, portavoce della Commissione europea. Nel tweet Šefčovič parla di conclusione di una settimana produttiva di lavoro a Washington, dice che è stato bello incontrarsi con Jamison Greer, Howard Lutnick e Scott Bessent, le sue controparti americane, e prosegue: il lavoro continua, il nostro obiettivo rimane invariato, un accordo commerciale transatlantico valido e ambizioso. La verità però è che gli europei sembrano ormai aver rinunciato ad evitare completamente i dazi statunitensi. L'accordo che Londra ha firmato con Washington, che prevede un prelievo generale del 10% per tutte le importazioni dal Regno Unito, stabilisce un parametro difficilmente superabile. La scadenza del 9 luglio, quando l'amministrazione americana intende far entrare in vigore i dazi, è ormai imminente, ma l'accordo sembra alla portata. Sarebbe un accordo di principio, non particolareggiato, ha spiegato giovedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Quello che conta però è evitare i prelievi del 50% su tutti i prodotti dell'UE, come minacciato un mese e mezzo fa da Donald Trump.
E in attesa dell'esito dei negoziati, vediamo quale impatto i dazi potrebbero avere sull'economia statunitense. Questa sera il nostro corrispondente Andrea Vosti ci porta a Seattle, nello stato di Washington, sulla West Coast, dunque la città dove è stata fondata la catena multinazionale Starbucks, che è considerata la capitale dell'industria del caffè degli Stati Uniti. Stati Uniti che sono il primo paese al mondo per volume delle importazioni. Allora sentiamo il suo reportage.
Qui nella spesso nebbiosa Seattle il caffè è poeticamente chiamato Liquid Sunshine, un liquido raggio di sole. Negli ultimi decenni la città è diventata l'indiscussa capitale del caffè a stelle e strisce, dalla torrefazione alla catena di distribuzione.
Welcome to Fulcrum. Please have a seat.
Thank you.
Would you like to have a coffee?
I have to write.
Yeah.
Sure, yeah.
Originario del Costa Rica, Blas Alfaro è il co-presidente di Fulcrum Coffee. Blas mi accoglie nello stabilimento di torrefazione del caffè, 10 minuti a sud di downtown Seattle. Mi offre un espresso fatto con chicchi di provenienza cinese.
We have one coffee shop in downtown Seattle.
Qualche anno fa abbiamo aperto un coffee shop nel centro di Seattle. Tuttavia, oltre il 90% del nostro giro d'affari è legato alla torrefazione e distribuzione del caffè. Acquistiamo i chicchi da 23 paesi, lo tostiamo e riforniamo centinaia di caffetterie nello stato di Washington e nel resto del paese.
Un'industria, quella del caffè, che attraversa un periodo particolarmente complicato, soprattutto per chi come Fulcrum acquista i chicchi di caffè direttamente dai coltivatori, senza intermediari.
Una delle sfide principali in questo momento è dato dal costo della materia prima. Il prezzo del caffè da gennaio dell'anno scorso è infatti aumentato di più del 100%. Un bel problema. Poi bisogna tenere conto che oltre al caffè ci sono gli imballaggi, i bicchieri di carta riciclabile, le cannucce per il caffè freddo, che per la maggior parte sono importati dall'estero. Infine ci sono le attrezzature, come le macchine da espresso professionali, che sono prodotte in Italia. Al momento siamo fermi al 10% di dazi, ma non sappiamo quanto saranno tassate in futuro.
We don't know right now what will be the tariffs. Your breath is sweet with your eyes, I
like two jewels in the sky. L'incertezza alimentata dalle guerre commerciali di Trump ha costretto Blas Alfaro a interrompere le importazioni da molti paesi, soprattutto dall'Asia. Con la minaccia dei dazi, i margini di guadagno sono infatti diventati troppo esigui.
Penso che sempre più aziende cercheranno di importare il caffè da quei paesi dove i dazi doganali sono più bassi. In questo senso, noi ci siamo già mossi in anticipo. Abbiamo rinunciato a comprare caffè dall'Indonesia perché rischieremmo di doverci assumere dazi del 45-46%. E ci siamo orientati verso Papua Nuova Guinea. In generale, questa situazione rischia di interrompere delle relazioni commerciali e di sconvolgere la catena di approvvigionamento.
Ma i dazi di Trump rischiano di mettere in ginocchio anche la filosofia dell'azienda, che da sempre investe direttamente una parte dei profitti nelle comunità locali.
Which are the countries that which are more at risk of not being sustainable in terms of
Il Myanmar è uno di quei paesi che più mi preoccupa. Ho iniziato a importare il caffè birmano 7 anni fa. Sono stato il primo a farlo qui a Seattle e tra i primi in assoluto negli Stati Uniti. Oggi in Myanmar è in corso una guerra civile ed è pertanto più che mai importante sostenere i coltivatori per i quali la vendita del caffè rappresenta la principale fonte di sostentamento. Ecco perché è molto importante portare avanti questa relazione.
L'impatto dei dazi si misura però anche sul prezzo finale del caffè bevuto dagli americani, che sono tra i più avidi consumatori della bevanda al mondo. Anche se la cultura del caffè negli States è molto diversa da quella mediterranea, a cominciare dalle dimensioni extra large delle porzioni.
I get a tall chai.
A large black coffee.
Do you mean a venti?
No, I mean a large.
It's called a venti because it's 20 ounces. 20! Venti!
In your coffee shop, like you had to raise the prices for a cup of coffee?
Yes, we do.
Chiedo a Blas Alfaro se non teme che un aumento dei prezzi del caffè possa cambiare le abitudini dei consumatori.
Would you be willing to pay?
La gente è disposta a spendere più di $5 per un latte macchiato? Perché questi sono i prezzi attuali a Seattle. Quando troppo diventa troppo? Questa è la domanda che bisogna porsi.
How much will be too much? That's the question.
Insomma, per l'industria del caffè di questi tempi, molti interrogativi e poche certezze e un retrogusto decisamente amaro.
Era un servizio di Andrea Bosti su musiche di Bob Dylan, l'avrete riconosciuto sicuramente. Ora passiamo alla Grecia, perché sono passati esattamente 10 anni dal referendum con cui i greci votarono no alla proposta del terzo piano di salvataggio avanzato dalla cosiddetta Troica, ovvero la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Centrale Europea. La crisi era scoppiata nel 2009 quando Atene ammise di aver falsificato i bilanci per entrare nella zona euro. Il referendum indetto dal governo Syriza, guidato da Alexis Tsipras, fu un momento spartiacque per la storia della Grecia. E allora sentiamo il servizio di Elena Kaniadakis.
Il 5 luglio di 10 anni fa tutta l'Europa teneva gli occhi fissi sulla Grecia. Con il 61% dei voti, i cittadini avevano rifiutato il piano di salvataggio, stremati da anni di riforme all'insegna dell'austerità. La spesa pubblica era stata tagliata del 30%, le pensioni si erano ridotte drasticamente, gli ospedali denunciavano di essere a corto di medicine. Ogni settimana le manifestazioni scuotevano il paese.
Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει αυτή την αγωνία για ζωή.
Tsipras aveva entusiasmato le piazze, esortando a non cedere a quello che definiva il ricatto della Troika, più interessata, secondo lui, a proteggere i prestiti delle banche che le persone. Syriza avrebbe voluto usare il referendum per tornare al tavolo delle trattative con più potere, ma si scontrò con l'ultimatum della Troika. O Atene accettava o la Grecia sarebbe uscita dall'euro. Tsipras, che non voleva portare il paese fuori dall'eurozona, approvò il salvataggio. Bruxelles e i partiti della destra ellenica tirarono un sospiro di sollievo, ma quella decisione fu un boccone amaro per la sinistra e ha contribuito nel tempo al declino di Syriza, che dalla fine della crisi non ha più vinto le elezioni e oggi, dopo le dimissioni di Tsipras 2 anni fa, è data dai sondaggi sotto il 10%. 10 anni dopo, il governo conservatore di Nea Dimocratia rivendica che la Grecia ha voltato pagina. Nel 2015 i greci si chiedevano se emigrare o dove trovare soldi per rimanere, ha dichiarato il portavoce del governo Pavlos Marinakis. Oggi invece chi se ne andò sta tornando e la disoccupazione è scesa al 7,9%, il dato più basso degli ultimi 17 anni. Anche Angela Merkel, cancelliera tedesca che ebbe un ruolo di primo piano nelle trattative, ha rivendicato il successo delle politiche di austerità durante una recente visita ad Atene per presentare la sua autobiografia.
Ich fürchte nicht so richtig, wenn ich mich da zurückversetze in die Zeit.
Non c'è nulla che farei diversamente, i metodi di intervento erano giusti, ma comprendo e ringrazio tutti i cittadini che hanno sopportato un tale peso per mantenere la Grecia nell'eurozona, ha dichiarato all'emittente greca Sky.
Das Verständnis sagen und des Dankes, dass viele Menschen auch sehr viel auf sich genommen haben, um in der Eurozone zu bleiben.
Il PIL del paese, secondo le previsioni, dovrebbe crescere quest'anno del 2,3%, trainato dal settore del turismo. Ma secondo l'opposizione greca, i grandi numeri rivendicati dal governo non si riflettono sul benessere dei cittadini, che portano ancora tutte le cicatrici dell'austerità. Il loro potere di acquisto, infatti, rimane il più basso dopo quello dei bulgari di tutta l'Europa e un quarto della popolazione è oggi a rischio povertà.
Questo Atene, spostiamoci di un migliaio di chilometri in linea d'aria, perché in Croazia stasera si tiene un concerto che è sì da record ma anche molto controverso. Marko Perković, meglio noto come Thompson, è un cantante rock accusato di simpatie filo-naziste. Ha venduto quasi 500.000 di biglietti per il suo spettacolo all'ippodromo di Zagabria. Migliaia di poliziotti saranno dispiegati nella capitale croata, paralizzata già da stamattina. Si stimano scontri. E a Giovanni Vale, nostro collaboratore da Zagabria, chiedo chi è Thompson e perché è così popolare in Croazia.
Marko Perković, detto Thompson, è una delle figure più note del panorama musicale croato, anche se all'estero il suo nome è praticamente sconosciuto. Nato nel 1966, Perković ha ottenuto il suo soprannome durante la guerra in ex Jugoslavia, quando da giovane volontario dell'esercito croato si è fatto notare per l'arma che utilizzava, appunto un mitra americano Thompson, quelli dei gangster del primo Novecento, per intenderci. Oggi Thompson è un personaggio altamente divisivo per via delle sue canzoni nazionaliste che mescolano folklore, rock e heavy metal. Una delle più discusse è quella che sentite in sottofondo, Boina Ciavo Glave, registrata nel 1991. La canzone inizia con il saluto Zadom Spremni, ovvero per la patria pronti, il saluto ufficiale del regime filonazista degli Ustascia croati durante la Seconda Guerra Mondiale. In questa seconda canzone, Lije Palisi, che è diventata quasi l'inno ufficioso della nazionale di calcio croata. Thompson elenca tutte le regioni della Croazia e ne celebra la bellezza, ma tra queste menziona anche l'Herceg Bosnia, la repubblica autoproclamata dei croati di Bosnia e Erzegovina, esistita tra il 1991 e il 94. Insomma, per molti si tratta di testi che flirtano apertamente con le pagine più brutte della storia della Croazia, e per questo i concerti di Thompson sono stati vietati in diversi paesi, ma per tanti altri Marko Perković è solo un patriota che ama il suo paese.
Giovanni Vale, 500.000 di biglietti venduti in un paese, la Croazia, che ha meno di 4 milioni di abitanti, numeri impressionanti. Cosa ci si aspetta per il concerto di questa sera a Zagabria?
Beh, come si svolgerà il concerto di stasera e se andrà tutto liscio è la grande domanda che si stanno facendo i croati in questo momento. Più di 14.000 persone sono impiegate per garantire la sicurezza dell'evento, di cui oltre 6.000 poliziotti e 5.000 guardie private. Decine di ambulanze sono stazionate vicino all'ippodromo, mentre un centro medico di primo intervento è stato allestito poco lontano, con una capacità di 400 letti. Insomma, ci si prepara non senza apprensione a quello che la stampa croata non ha esitato a definire il più grande concerto al mondo, e le polemiche sono già iniziate. Vicino all'ippodromo sono apparsi ieri dei manifesti anonimi che recitano: l'antifascismo è il più grande concerto al mondo.
In chiusura andiamo al poligono di tiro di Biasca, perché è uno di quelli che sull'arco di 3 weekend ospitano la 20ª festa cantonale ticinese di tiro. Dopo il 2016, quando fu ospitata nel Mendrisiotto, quest'anno la festa è nell'Alto Ticino, dove sono attese tra le 8 e le 9 mila persone. Il servizio è di Cristian Gilardoni.
Dal parcheggio si viene subito accolti dal suono degli spari e dall'eco tra le montagne. Allo stand trovo Monica, tiratrice della società biaschese, che mi spiega quali sono le tappe prima di cercare di aggiudicarsi una medaglia.
Prima dello stand di tiro si passa dalla centrale, si fa il controllo dell'arma e dopo, dal controllo dell'arma, che può essere nello stand di tiro dove si spara o può essere in un altro stand di tiro, noi attualmente il controllo dell'arma è a Faido e lo stand di tiro che abbiamo scelto è Biasca. Quindi arriviamo a Biasca, passiamo dal posto dove possiamo lasciare le borse, depositiamo le armi così, andiamo in ufficio a ritirare le nostre munizioni, poi prendiamo la nostra arma, andiamo all'entrata dello stand di tiro, c'è un signore e una signora che controllano le armi e poi possiamo andare di sopra e aspettare il nostro turno per poter fare il nostro tiro cantonale.
Demetrio Casoli, presidente della società tiratori biaschesi. Si chiama festa cantonale, ma a dominare oggi è lo svizzero tedesco.
Sì, effettivamente non deve confondersi che non è solo il Canton Ticino, ma ogni anno in Svizzera ci sono 2, 3, 4, non di più, ma tiri cantonali dove tutti i tiratori della Svizzera possono iscriversi. E c'è stato nel 2002, nel 2016 in Ticino, e quest'anno l'Alto Ticino fa il suo tiro cantonale, che effettivamente arriva a tanta gente in tutta la Svizzera. Ovviamente per questione di percentuali la maggior parte sono svizzeri tedeschi.
La pioggia è terminata in tempo per non rovinare la festa.
Sta andando, sì, bene, a parte qualche problemino ma risolvibile, dati dal sistema nuovo, perché quest'anno è un sistema nuovo tutto elettronico che stanno testando per il tiro federale dell'anno prossimo a Coira. Siamo pieni perché lo stand di tiro di Biasca è occupato al 100% questo weekend e il prossimo, poi l'ultimo un po' meno. C'è un mucchio di gente. Oggi credo, se mi ricordo bene dalla cucina, hanno 200 persone a pranzo riservate.
La novità è l'introduzione del libretto di tiro digitale, che è consultabile via smartphone ed è stato pensato per rendere più semplice e immediata la gestione delle gare. In Svizzera si può iniziare a sparare a 10 anni e diventare giovani tiratori da quando se ne hanno 15. Negli ultimi anni, con le tensioni geopolitiche mondiali, la vendita di armi è aumentata. Notate anche un aumento delle persone che vengono a sparare?
Boh, ma è un'impressione mia, Non so se problemi internazionali, però mi pare che sì, effettivamente comincia a esserci un riavvicinamento al tiro. Giovani, noi abbiamo da 2-3 anni questa parte 20 giovani, prima ne avevamo pochi, 5, 6, 3, adesso 20, però direi di prenderla piuttosto, nel senso che deve essere un'attività sportiva più mentale che neanche, diciamo, di guerra o cose del genere, perché il tiro in sé è di precisione, intendo, è più un'attività psicologica, mentale, bisogna controllare la respirazione e tutto quanto, che addirittura una neofita a suo tempo l'aveva paragonata a fare yoga. È una cosa un po' strana, però è così.
E su questo servizio da Biasca chiudiamo 6 di sera, preparato insieme a Gino Ceschina. Dopo lo sport c'è il magazine culturale. Angelica Arbasini ci porterà al Museo in Erba di Lugano per parlare dell'installazione Sotto la Luna 2 del Centre Pompidou di Parigi. Da parte mia è davvero tutto, a domani.